6 di sera.
Ben ritrovati l'informazione serale, io sono Pervin Cavacciolo e questi i temi in pagina. In Ticino i cacciatori riuniti in assemblea rinnovano il comitato e fanno pace con l'ufficio caccia e pesca. Vi parleremo poi dell'inaugurazione del centro Polis di Pregassona.
Abbiamo veramente un bel gioiello a disposizione dei nostri anziani e dei nostri bambini, quindi credo che possiamo solo essere fieri di questa struttura.
Non solo una casa per anziani, quindi, come abbiamo appena sentito dal direttore degli istituti sociali di Lugano. Ci sposteremo poi nei Grigioni, dove un albergo ha introdotto la settimana lavorativa di 4 giorni per far fronte alla penuria di personale. Quindi andremo negli Stati Uniti, dove oggi in decine di città avranno luogo manifestazioni in difesa del diritto costituzionale all'aborto, un diritto in vigore dal 1973 che ora rischia la revoca da parte della Corte Costituzionale. A Berlino si è appena conclusa la riunione dei ministri degli esteri della NATO, fra i temi l'adesione di Finlandia e Svezia e la posizione della Turchia proprio in merito a questo allargamento. Cercheremo di capire quali sono stati i toni della discussione e lo faremo in diretta da Berlino. Infine di Ucraina parleremo anche in altri termini, canori questa volta, perché è proprio il paese dato per favorito nella finale di Eurosong di questa sera. Noi ci collegheremo con l'inviato RSI a Torino. Questo e altro in 6 di sera, possiamo iniziare. Prima di partire con la pagina, una notizia arrivata poco fa in redazione. La Curia di Lugano ha rimosso dalle sue funzioni il prete del Mendrisiotto che lo scorso dicembre era finito sotto i riflettori per i suoi comportamenti inappropriati in discoteca. I nuovi guai ieri sera al valico di Pontechiasso, quando il sacerdote è stato fermato al volante di un'auto intestata alla parrocchia. Gli agenti, dopo essere stati insultati, gli hanno riscontrato un tasso alcolemico quasi 3 volte oltre il limite consentito. La polizia di Como sporto denuncia penale, sequestrato il veicolo. Il prete, come detto, è stato sospeso. E ora l'Assemblea dei Delegati 2022 della Federazione dei Cacciatori Ticinesi. Dopo 2 anni di pausa, un centinaio di appassionati si è ritrovato a Cadro. L'Assemblea si è conclusa e per noi l'ha seguita Francesca Calcagno.
All'assemblea c'erano quasi tutti, 97 delegati su 108 e da tutto il Ticino. Sembrano lontani i tempi in cui in sala si faceva fuoco e fiamme. Dopo anni di tensioni con gli uffici cantonali, oggi con quello della caccia e della pesca, il dialogo è definito costruttivo e la disponibilità apprezzata. Lo ha confermato Fabio Regazzi al suo ultimo mandato come presidente della federazione. Quando ha scusato il consigliere di Stato Claudio Zali, in sala si è però mormorato parecchio. D'accordo, ma non con tutti.
Con l'ufficio caccia e pesca ci sono dei regolari rapporti, c'è volontà di discutere per trovare le soluzioni e di questo ne sono grato e l'ho anche detto nell'assemblea. Con i vertici del dipartimento non ci sono problemi particolari, però è vero che i contatti sono piuttosto rari negli ultimi tempi.
Per il cantone c'era il capo dell'ufficio caccia e pesca Tiziano Putelli, che ha una sua personale proposta per i prossimi anni.
Quello che vorrei proporre è di essere un po' meno frenetici nei cambiamenti, no, delle regole, e una proposta potrebbe essere quella che vorrei mettere sul tavolo, di mantenere dei cambiamenti ogni, ad esempio, 3 anni. Questo da un lato ci permette di capire poi l'efficacia della singola misura e dall'altro anche dare una certa serenità poi chi pratica l'attività venatoria, che su un certo periodo, ecco, non cambiano in modo repentino le regole.
Ragazzi, cosa ne pensa?
Sarebbe in ogni caso auspicabile adottare delle semplificazioni. Poi mettere in pratica questo principio non è sempre facile, perché è una realtà che cambia, ogni anno bisogna magari adeguarsi a delle circostanze che si sono modificate, per cui non sarà così semplice, anche se naturalmente questo indirizzo lo condividiamo.
Oggi a più riprese il comitato si è rivolto ai cacciatori e ha chiesto comprensione per il lavoro svolto, ma anche un maggiore impegno nella valorizzazione degli habitat, ad esempio. Sente un calo di partecipazione?
La pandemia ha giocato sicuramente un ruolo, per cui io non sono preoccupato, ma semplicemente mi sono sentito in obbligo, assieme agli altri colleghi di comitato, di riattivare un po' questo spirito positivo che ci vede impegnati al fronte, ad esempio nel recupero degli habitat.
Un appassionato è certamente Marco Viglezio, che lascia il comitato dopo 20 anni, caccia da 52.
È una passione che coinvolge dalla giovane età fino all'anziano, che malgrado gli acciacchi continua a fare il possibile. Io la definisco una malattia incurabile e inguaribile, la passione per la caccia, ecco.
Per la prima volta nel comitato direttivo è entrata una donna, Armanda Inselmini. Chiudiamo su un tema marginale oggi, ma comunque sulla bocca di tutti, la presenza del lupo in Ticino. Ricorderete che mercoledì il Consiglio di Stato ha deciso di rimandare la decisione su un eventuale abbattimento dell'esemplare che ha predato a Cerentino. Abbiamo approfittato della presenza di Putelli per capire dove sta l'inghippo.
Io non ho seguito i lavori a livello del Consiglio di Stato, quindi io sto attendendo le analisi dell'esecutivo.
Nulla dunque su un dossier di cui si occupano il Dipartimento del Territorio e quello dell'Economia.
Restiamo sul territorio, ma parliamo di altro, parliamo di una struttura all'avanguardia che, seppur già operativa da 8 mesi, è stata ufficialmente inaugurata oggi. Parliamo di Polis, il nuovo centro polifunzionale di Pregassona che unisce una struttura per anziani, un asilo nido, un centro diurno e altri spazi sanitari e di interazione sociale.
È una gran bella struttura che funziona bene, un gran bel servizio ben fai. Nel suo complesso funziona bene.
Il signor Guerra è un ospite della struttura che oggi ha vissuto una giornata di festa e di porte aperte all'insegna dell'intergenerazionalità. Il reportage di Agata Galfetti.
A regalare spensieratezza alla giornata i giovanissimi di Feeling the Music, con canzoni attuali ma anche con un medley dedicato agli ospiti di Polis e alla loro gioventù. Gioventù che possono riassaporare negli occhi dei piccoli ospiti dell'asilo nido che si trova al piano terra dell'immensa struttura inserita nel cuore di Pregassona. Già perché seguendo un trend ormai consolidato, la nuovissima costruzione è pensata per essere uno spazio di incontro tra generazioni. Il direttore degli istituti sociali di Lugano, Paolo Pezzoli.
Questo bellissimo spazio ben facilita queste cose, qui i bambini possono transitare e gli anziani sono qui tranquillamente a bersi il loro caffè o a fare le loro attività. Vorrebbe veramente diventare un centro dove si rispetta tutto il potenziale dei nostri anziani. Abbiamo dei reparti più protetti che vanno dedicati a persone con problemi particolari, come abbiamo delle persone che stanno relativamente bene, hanno giusto un'età veneranda, e quindi queste persone meritano e necessitano tutto dello spazio come fosse casa loro. Questo è quello che è il nostro obiettivo.
Ci sono voluti 20 anni per abbracciare finalmente questa struttura, già immaginata quando Pregassona era ancora un comune a sé, e lo stesso progetto è progredito al passo con i tempi, pensando ad esempio alla sostenibilità ambientale. La municipale di Lugano, Cristina Zanini Barzaghi.
Certamente abbiamo voluto fare un progetto innovativo non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista ambientale, tanto che la consigliera federale Simonetta Sommaruga è venuta proprio qui recentemente per vedere questo impianto fotovoltaico non solo sul tetto, anche sulle facciate, che riesce a coprire il fabbisogno di metà di questo enorme edificio.
Siamo al secondo, questo qui quindi è il reparto protetto. Questo è una delle salette che ritroviamo costantemente in giro per il reparto.
Oltre 40.000 metri cubi di struttura moderna e luminosa, con anche una particolarità unica, una sala per lo sviluppo sensoriale aperta anche a pazienti non residenti nella casa.
Qui si lavora come quando ci siamo sviluppati nella pancia della mamma, quindi tutti i sensi che abbiamo dentro, ed è anche un importante modo di comunicazione comunque, perché chi magari non riesce più a parlare si trovano un altro modo di esprimersi anche.
Una vera e propria città nella città, come ricorda il nome greco Polis, e da oggi un nuovo ospite, il gattino Zante, tutto da coccolare in nome della pet therapy e dell'invecchiare bene.
La mancanza di personale specializzato, lo sappiamo, si fa sentire in Svizzera a vari livelli e in vari settori economici. Un ambito di lavoro particolarmente colpito sembra essere quello del turismo, in particolare la ristorazione e l'albergheria. Per tenere i dipendenti attuali e magari attrarne di nuovi, un albergo grigionese ha deciso di introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni. Ci dice di più da Coira Roberto Scolla.
A fare da apripista con questa novità nei Grigioni è stato, come ha riferito la radiotelevisione romancia, l'hotel Adula di Flims, la località che nel 2006 ospitò la sessione extramuros delle Camere federali. Una soluzione, la riduzione di un giorno lavorativo, giudicata positivamente dall'Unione Sindacale Svizzera perché, malgrado l'aumento delle ore quotidiane, permette di meglio combinare vita lavorativa e privata. Favorevole è anche l'opinione espressa dal presidente di Hotellerie Grigioni, Ernst Wirsch.
Das ist eine Antwort, die zielgerecht ist.
È la giusta risposta alla scarsità di personale. È mirata e futuristica, sarà da esempio per altri.
Glaube, das wird Schule machen.
Concretamente al personale, che può decidere se accettare o meno, viene proposto di lavorare 9 ore e mezza per 4 giorni invece delle classiche 8 ore e mezzo per 5 giorni. Naturalmente sempre con lo stesso stipendio. L'obiettivo, più o meno dichiarato, è la partecipazione dell'80% del personale. Per il momento, tra i primi ad approfittare della nuova possibilità vi è il responsabile della reception dell'albergo, Jerry Albin. Avere un ulteriore giorno di libero fisso è un vantaggio enorme, perché sono a casa sempre in quel momento stabilito. Questo rende la vita di mia moglie e mia meglio gestibile e pianificabile. L'introduzione di questo progetto pilota, che rende professionalmente più attrattiva questa struttura, ha però dei costi, come rileva il direttore dell'albergo Paul Urchs.
So ein Modell verursacht einen höheren Personalaufwand.
Questo modello causa maggiori spese per il personale, che si ripercuotono sui costi complessivi. Certo, non deve essere uno svantaggio se migliora la motivazione e poi il servizio offerto agli ospiti. In fondo è una questione di comunicazione e trasparenza per spiegare questa scelta ai clienti, che saranno confrontati con tariffe più alte.
Auf die Gäste entsprechend umschlagen.
E infatti i prezzi dell'hotel sono aumentati del 10% circa, ma senza che ciò, a quanto sembra, abbia avuto un'influenza negativa sul numero dei pernottamenti.
E ora andiamo negli Stati Uniti, dove oggi in decine di città, da una costa all'altra del paese, sono previste imponenti manifestazioni di protesta in difesa del diritto all'aborto, un diritto costituzionale che la Corte Suprema potrebbe presto decidere di cancellare, rovesciando una storica sentenza del 1973. A Oklahoma City troviamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Allora Andrea, quanto è importante questa mobilitazione?
Beh, si tratta di una mobilitazione importante principalmente per due motivi. Innanzitutto perché è la prima grande protesta in difesa del diritto all'interruzione di gravidanza, dopo che settimana scorsa una fuga di notizie aveva fatto capire quale sia l'intenzione della Corte Suprema statunitense, e cioè cancellare mezzo secolo di diritto all'aborto e lasciare ai singoli stati il potere di decidere di fatto come regolarsi. Il secondo motivo è che i manifestanti da Washington a Los Angeles, passando anche da stati del centro come appunto l'Oklahoma, vogliono ricordare ai nuovi giudici, a tutto il mondo politico, che l'aborto è un diritto sostenuto dalla grande maggioranza degli americani e che quindi la sensibilità della maggioranza dei cittadini e delle cittadine non può non essere ascoltata.
Andrea, ma perché hai scelto di seguire questa giornata di protesta proprio in Oklahoma?
Perché ho scelto l'Oklahoma? Beh, perché proprio qui, in questo stato profondamente conservatore d'America, il governatore Kevin Stitt ha firmato pochi giorni fa soltanto una tra le leggi più draconiane in materia di aborto, una legge che criminalizza l'interruzione di gravidanza oltre le 6 settimane, un po' come aveva fatto lo scorso autunno lo stato del Texas. E poi perché l'Oklahoma è uno dei 13 stati americani che hanno pronte nel cassetto da tempo le cosiddette trigger laws, leggi grilletto. Non appena la Corte Suprema dovesse invalidare la sentenza Roe vs. Wade del 1973, l'aborto diventerebbe illegale nel giro di 24-48 ore e punibile, pensate, fino a 10 anni di prigione o $100,000 di multa. E questo anche in caso di stupro o di incesto.
Allora, in attesa della marcia di protesta che lì partirà tra un paio d'ore, ascoltiamo l'intervista che hai realizzato con Andrea Gagliego, direttrice della Women's Clinic di Tulsa, una delle 4 cliniche che in Oklahoma, in un clima di pesante intimidazione, continua ancora a offrire l'interruzione di gravidanza a centinaia di giovani donne ogni mese.
Andrea Gagliego, se la Corte Suprema dovesse cancellare il diritto all'aborto, cosa succederebbe qui in Oklahoma?
La nostra clinica fornisce esclusivamente prestazioni legate all'aborto, quindi se Roe contro Wade venisse rovesciata, per noi sarebbe la fine. Noi consideriamo l'aborto una componente importante dell'assistenza sanitaria, ma stati come il Texas e l'Oklahoma vogliono privare le donne di questo diritto. Per le donne che vogliono abortire, resteranno avranno due opzioni: andare in un altro stato oppure portare a termine una gravidanza indesiderata.
Il governatore dello Stato ha appena firmato una legge estremamente restrittiva nei confronti delle donne che scelgono di interrompere la gravidanza. Che cosa prevede la nuova legge?
La legge stabilisce che non si può indurre un aborto se viene rilevato il battito cardiaco del feto, cosa che avviene verso le 6 settimane, quando molte donne neppure sanno di essere incinte. E questo anche in caso di stupro o incesto. L'unica eccezione è se la vita della madre è a rischio.
La legge appena entrata in vigore è la fotocopia di una legge adottata qualche mese fa soltanto nel vicino Texas. Con quali conseguenze?
Dallo scorso settembre moltissime donne texane hanno dovuto venire qui in Oklahoma per abortire. Il nostro stato è diventato una specie di rifugio per chi voleva interrompere una gravidanza. Soltanto nella nostra clinica abbiamo accolto più di 300 pazienti al mese che provenivano dal Texas.
Andrea Gallego, lei dirige una delle 4 cliniche che praticano l'aborto in Oklahoma e lo fate in un clima di pesante ostilità. È sempre stato così?
Fuori dalla clinica ci sono ogni giorno dei presidi di protesta, una cosa davvero terribile. È inconcepibile che una giovane donna che sta soltanto esercitando un suo diritto venga insultata mentre entra in clinica, fermata per strada e accusata di essere un'assassina. È ripugnante. Gente che protesta contro l'aborto ce n'è sempre stata, ma negli ultimi tempi il fenomeno è decisamente aumentato. E l'ostilità nei nostri confronti è decisamente peggiorata da quando la Corte Suprema ha lasciato intendere le sue intenzioni.
Avrebbe mai immaginato di vivere in un paese, l'America, dove da un giorno all'altro il diritto all'aborto potrebbe essere spazzato via?
Come donna e come madre di 2 ragazze trovo questa situazione angosciante, anche perché limitando l'accesso sull'aborto si colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione, donne povere, in prevalenza afroamericane o indigene. Fino all'anno scorso non avrei mai pensato che l'aborto potesse diventare illegale, ma adesso, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi in Texas e qui in Oklahoma, ci sono davvero poche ragioni per essere ottimisti.
E questa era un'intervista del nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti. Ma ora noi ci spostiamo in Libano, un paese dai fragili equilibri locali e regionali, circondato da conflitti armati di lunga durata e afflitto dalla peggior crisi finanziaria della sua storia. Nel paese affacciato sul Mediterraneo, domani si svolgono le attesissime elezioni legislative. A Beirut troviamo il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Allora Lorenzo, cosa dobbiamo aspettarci da questo voto?
È un voto dominato da una polarizzazione identitaria assai più marcata del passato. Da una parte il fronte guidato dal movimento sciita libanese armato Hezbollah, che come sappiamo è appoggiato dall'Iran, e dall'altro una variegata coalizione di forze ostili proprio allo stesso Partito di Dio. Ma l'equazione elettorale in Libano è segnata profondamente da una frammentazione territoriale su base locale. E al di là dello scontro ideologico pro o contro Hezbollah, si gioca innumerevoli partite tra vecchi e nuovi notabili dei vari distretti, raggruppati in ben 15 circoscrizioni. Dalle urne di domani non ci si attendono grandi sorprese su scala nazionale. Gli Hezbollah e i loro alleati manterranno e forse rafforzeranno l'egemonia nel sud e nella Bekaa, al confine rispettivamente con Israele e Siria.
Ecco, il Libano è sprofondato in una crisi socio-economica senza precedenti, è appeso all'aiuto della Banca Mondiale, che però vorrebbe un rinnovamento della classe politica, rinnovamento chiesto anche dal movimento di protesta del 2019. Ecco Lorenzo, cosa puoi dirci a questo riguardo?
In effetti, alla luce del vasto movimento di protesta del 2019, queste elezioni rappresentano anche un'opportunità per il variegato fronte delle cosiddette opposizioni di misurarsi con la prova delle urne. Si tratta inoltre delle prime elezioni della fine della guerra civile 30 anni fa, senza la presenza su scala nazionale di un candidato forte e pressione diretta della famiglia Hariri, a lungo vicina all'Arabia Saudita. Riad appoggia invece questa volta apertamente il frammentato fronte anti-Hezbollah, incarnato soprattutto dal Partito Cristiano Maronita delle forze libanesi, che sono ostili a quello del Presidente della Repubblica, il Cristiano Michel Aoun. Un'altra novità significativa è l'alta affluenza al voto registrata nei giorni scorsi dei libanesi della diaspora, per la prima volta chiamati a esprimersi in maniera massiccia. Ma su tutto va considerato che i giovani e le donne, elementi chiave della società, sono penalizzati anche in questa tornata elettorale. Il voto è concesso infatti soltanto a chi ha compiuto 21 anni di età, tagliando fuori una fetta di giovanissimi elettori, e le donne, il 50% della società libanese, sono tradizionalmente assai poco rappresentate tra i votanti, tra i candidati e tra i deputati eletti.
هلا اول شيء انا ما بدعي تمثيل النساء كلهم بس نوضح ولا جيل الشباب كله انا مواطنه.
La voce di Petra Samaha, candidata di 31 anni nel distretto di Dahle nella valle della Bekaa, l'ho intervistata ieri a Beirut durante la convention finale del suo partito, Cittadini e Cittadine nello Stato, l'unico movimento politico che appare antagonista al sistema di potere. Questo movimento si differenzia dalle altre sigle delle cosiddette opposizioni perché, sin dalla formazione delle liste e dei candidati, ha tentato di non replicare la logica feudale dell'appartenenza locale, clanica e familiare. Cittadini e Cittadine nello Stato ha presentato 60 candidati in tutti i 15 distretti elettorali, con un programma nazionale per uno Stato civile, aconfessionale, basato sulla cittadinanza di tutti i libanesi al di là dell'appartenenza comunitaria. E la candidata Petra Samaha racconta di provenire da una famiglia modesta e non da un clan di notabili e che da 6 anni è impegnata in politica, che non immagina di voler emigrare all'estero, come accade per moltissimi libanesi, bensì si dice intenzionata a lavorare nella sfera pubblica per gli anni a venire.
Grazie Lorenzo Trombetta da Beirut. E passiamo alla guerra in Ucraina. Anche oggi il presidente finlandese Niinistö ha telefonato al presidente russo Putin per informarlo sui suoi piani di adesione alla NATO. Putin ha affermato che per la Finlandia abbandonare il suo status di paese neutrale sarebbe un errore. Di questo delicato tema si sta discutendo nella riunione dei ministri degli esteri dell'alleanza in corso a Berlino, da dove ci riferisce Walter Raue.
Sì, al centro dell'incontro dei ministri degli esteri dei paesi della NATO, iniziato questo pomeriggio, c'è proprio il tema dell'adesione della Finlandia e della Svezia al patto atlantico, un ingresso che secondo il Canada, ad esempio, dovrà avvenire il più presto possibile. La ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha messo comunque in chiaro all'indirizzo di Mosca che i due paesi scandinavi vogliono entrare volontariamente nella NATO, nessuno li ha obbligati o spinti a questo passo. La NATO non è certo in guerra con la Russia, ma è stata la Russia semmai a dichiarare la guerra appunto all'Ucraina. I due ministri degli esteri comunque della Svezia e della Finlandia sono presenti oggi qui a Berlino al vertice della NATO. E il tema della guerra era al centro anche della riunione dei ministri degli esteri del G7, conclusasi sempre oggi in Germania. I paesi dei G7 non riconosceranno mai le frontiere che la Russia ha modificato con la forza, si legge nel comunicato finale della riunione. Se la Russia inoltre non conclude la guerra in Ucraina, il G7 approverà tutta una serie di nuove sanzioni pesanti contro la Russia. Mosca viene invitata ancora una volta a porre fine inoltre al blocco dei porti in Ucraina per permettere il trasporto via nave del grano. La Russia ha intenzionalmente scatenato una guerra del grano per provocare una crisi alimentare a livello internazionale, si legge appunto nel comunicato finale.
E qual è la posizione della Turchia, che ha mostrato una certa reticenza all'allargamento della NATO a Finlandia e Svezia? Walter, si è discusso anche di questo?
Sì, certo, qui a Berlino, tra l'altro al margine dell'incontro dei ministri degli esteri dei paesi del Patto Atlantico, è previsto ancora oggi anche un faccia a faccia fra i ministri degli esteri della Turchia e quello della Finlandia. Un portavoce del presidente turco, nel frattempo un po' relativizzato e smorzato le dichiarazioni fatte da Erdogan ancora ieri, la Turchia non vuole chiudere la porta ad un ingresso della Svezia o della Finlandia nella NATO e non la ostacolerà. Ankara vuole però entrare in trattativa con i due paesi per discutere del loro atteggiamento nei confronti del PKK, il partito dei lavoratori curdo vietato in Turchia e anche in altri paesi della NATO, come ad esempio la Germania, ma non invece nei due paesi scandinavi. Intorno alla questione, insomma, di un eventuale divieto del PKK, Ankara potrebbe, diciamo, porre una condizione per l'ingresso appunto della Svezia e della Finlandia nella NATO.
Grazie Walter Rau, è in diretta da Berlino. Andiamo allora sul terreno ucraino, nella regione di Kharkiv, dove da alcuni giorni si trova la nostra inviata e dove le forze di Kiev continuano a macinare vittorie contro i russi, respinti dalla controffensiva verso il confine. Villaggio dopo villaggio, gli sminatori vanno a controllare le case dove si trovano ancora armi lasciate dai russi. E da uno di questi villaggi, Vilkivka, giunge questo reportage di Paola Nürnberg.
La liberazione dell'oblast di Kharkiv, la regione di Kharkiv, avviene su uno sfondo che è tutto primavera. La natura, incurante della guerra, non si è fermata e quasi beffarda ripropone i suoi colori. Nei fiori, nei campi coltivati tutti verdi, intorno le api nelle arnie lasciate incustodite come le case. Cacciati i russi, anche qui arrivano le squadre di sminatori. Mykola Romanov, vice sindaco di Vilkivka, è la prima figura dell'amministrazione pubblica che incontro da quando sono in Ucraina. È qui per un sopralluogo. Oggi abbiamo iniziato a sminare partendo innanzitutto dalle infrastrutture, quindi scuole, asili, stazioni elettriche, e poi faremo ripristinare anche le forniture di gas. Andremo avanti paese dopo paese. Per noi è una situazione nuova e stiamo ancora cercando di capire come reagire. In seguito provvederemo a fornire anche dei mezzi di trasporto per permettere alle persone che vivono qui un collegamento con la città. C'è fretta di ricostruire, di andare avanti. L'amministrazione di Mykola Romanov conta 16 piccoli comuni, spesso solo agglomerati di poche case, e sono almeno 60 i residenti che sono già ritornati. L'impatto però è devastante per chi non ritrova nulla. Una signora con le stampelle non vuole nemmeno parlare, porta via solo un sacchetto di plastica con dentro un paio di oggetti, se ne va sconsolata.
Рука повернулася. Щоб та рука. Ладно, не хочу ничего говорить.
Anatoly invece vuole raccontare, vuole dire che quando sono arrivati i russi tra il 26 e il 27 marzo anche lui è scappato. Hanno occupato le case lasciate vuote da chi andava via. Due ragazze qui sono morte, una bambina di 10 anni e una di 14. Per me è difficile parlarne. Le conosceva? Sì, le conoscevo, riprende. Le hanno uccise col fucile, gli hanno sparato addosso, lì all'incrocio. In una macchina c'erano la mamma e la figlia grande, in un'altra macchina l'altra bambina. Qui a Vilkivka c'è una strada dove le case sono state cancellate. I poliziotti e gli sminatori trovano dei razzi RPG russi inesplosi, ma si pensa che siano state usate anche armi non convenzionali o non note. Ci sembra sia stata usata un'arma nuova che è stata capace di distruggere ad ampio raggio. È caduta in mezzo alla strada, dice Romanov, indicando un solco e un cratere mentre fa le foto ai resti di quello che sembra un pezzo di razzo. Ma cadendo qui, continua, ha spazzato via le case sia da una parte che dall'altra. Ma quanto ci vorrà ricostruire tutto? E chi pagherà, gli chiedo. Non so chi pagherà per questo, ma gli ucraini sono un popolo forte e ricostruiranno tutto. Per noi la prima cosa è riportare nel villaggio acqua, gas ed elettricità, e poi speriamo anche nell'aiuto dei paesi occidentali.
Elettroenergia, se будет газ, вода, электроэнергия, наши люди будут восстанавливать. Ми надеемся, да, надеемся на поддержку Европейского союза.
Parliamo ancora di Ucraina, ma con un po' più di leggerezza, perché proprio l'Ucraina è data per favorita nella finale di questa sera a Torino dell'Eurovision Song Contest, che, per chi non sapesse cosa fosse, è in poche parole la gara musicale tra paesi europei. La rassegna è iniziata martedì e si svolge in Italia a seguito della vittoria l'anno scorso dei Måneskin. Tra i 25 paesi in finale, fra meno di 3 ore ci sarà anche la Svizzera. E allora, per sapere che aria si respira in questo festival che è tornato in totale presenza, ci colleghiamo con l'inviato speciale per la RSI a Torino, il collega Fabrizio Casati. Buonasera Fabrizio.
Buonasera a tutti, buonasera Pervin. Sì, è proprio così. Qua stiamo parlando di una incredibile kermesse musicale che va anche un po' oltre.
Ecco, io dicevo che l'Eurovision è tornato in presenza, ma non sono mancate le misure di protezione, soprattutto nei primi giorni, è così?
È proprio così, noi vi raccontiamo tranquillamente quello che ci è successo alla partenza. Prima di arrivare qui a Torino abbiamo dovuto fare un tampone, ne abbiamo fatto uno appena arrivati, quindi fondamentalmente 3 ore dopo, per poi andare avanti ogni 24 ore a continuare insomma a testarci. Calcolate che più o meno da giovedì, quindi dalla seconda semifinale, hanno smesso con questi controlli, quindi adesso veramente tutto molto molto più libero, e questa cosa la si vede anche perché Torino comunque è presa d'assalto, è vestita a festa, e il Palaolimpico, soprattutto questa sera, immaginate, avrà a che fare davvero con un sacco di persone che arrivano da tutto il mondo, non solo dall'Europa.
Ecco, e questa sera c'è anche la Svizzera che è riuscita a conquistarsi un posto nella finale. Tu hai seguito spesso Marius Baer dopo l'iniziale comprensibile nervosismo della semifinale di martedì, e poi dopo per lui è esplosa ovviamente la gioia per la qualificazione. Oggi come l'hai trovato, o in questi giorni, com'è, agitato?
Guarda, noi praticamente abbiamo vissuto a stretto contatto con Marius, tra l'altro ne parleremo proprio questa sera con un diario speciale che vedrete su RSI La 1 subito dopo il telegiornale principale, quindi alle 20.40. Abbiamo vissuto questa esperienza con lui, ma nel vero senso della parola. È un ragazzo fantastico che fino a qualche anno fa faceva il meccanico di trattori in Appenzello, e adesso si trova catapultato in un ambiente incredibile, pazzesco, come quello dell'Eurovision Song Contest. Sicuramente c'è tanta tensione, ma sicuramente c'è tanta tecnica e bravura in questo ragazzo, che sta dimostrando con una canzone che all'inizio era veramente un outsider, di essere comunque tra i favoriti del pubblico, nel senso che comunque se la sta giocando. Vi dico solamente una cosa su tutte: siamo andati a seguirlo anche ad un concerto un po' lanciato per caso al Parco del Valentino, proprio qui a Torino, all'Eurovillage, e tutti, ma davvero tutti, stavano cantando la sua canzone. Questi sono veramente degli ottimi risultati, ripeto, per un ragazzo che fino a qualche tempo fa nessuno conosceva.
Sì, certo. Senti Fabrizio, io dicevo all'inizio che la favorita, va bene anche la Svizzera, ma ormai si sa che la favorita, certo, per la vittoria è l'Ucraina. Per solidarietà sì, ma sembra che la canzone piaccia comunque al pubblico. La mia domanda però è un'altra: se l'Ucraina dovesse vincere, ci potrebbe essere, sì, un serio problema, diciamo pratico, per organizzare l'evento nel paese? Perché in questo momento non sappiamo ancora se l'anno prossimo ci sarà o meno, certo, la guerra. Senti un po', ma quali sono le teorie che girano lì al Paralimpico di Torino?
Ne girano parecchie, se ne è già parlato ovviamente, anche perché praticamente dall'inizio della kermesse si continua a dire no, ma vince l'Ucraina per una serie di motivi, perché comunque tanta vittoria si basa anche sul televoto, ed è ovvio che questo momento comprensibilmente pesante per tutti, soprattutto chiaramente per l'Ucraina, la viviamo anche dando magari un voto ad una canzone che rappresenta qualcosa di più, come dicevamo in apertura. Nel caso in cui vincesse l'Ucraina, e nel caso in cui ovviamente non si potesse andare a Kiev o comunque da qualche parte in quella nazione, probabilmente la prenderebbe in mano una delle Big Five, quindi Spagna, Italia, Francia oppure Inghilterra, e da questo punto di vista loro diventerebbero i campioni ospitati da un'altra nazione. Potrebbe essere, al momento la danno per effettivamente sicura, nel caso in cui ovviamente, lo ripeto, vincesse l'Ucraina, l'Inghilterra, che tra l'altro vi ricordo che si presenta con una canzone molto bella, che al momento i bookmakers danno come terza/quarta, perché primi i Kalush Orchestra, quindi l'Ucraina, secondi dovrebbero esserci Mahmood e Blanco, poi Inghilterra o Svezia. Questa è un po', se vogliamo, la situazione del podio.
Vedremo quindi se si confermerà questa sì, previsione. Grazie mille Fabrizio Casati, ti ritroveremo su Rete 3 in diretta per seguire la finale dell'Eurovision, che si potrà guardare anche sulla RSI La 1 a partire dalle 21. Anch'io mi fermo qui per questa edizione di 6 di sera, dopo di noi lo sport, il collega è già qui accanto a me, e poi a seguire il magazine culturale curato da Angelica Arbasini, che in questa puntata vi parlerà di nuove tecnologie e applicazioni che possono stimolare la creatività e la capacità di apprendimento dei più piccoli. Da parte mia e della redazione e di Gabriele Borer, che mi ha aiutato nella realizzazione dell'edizione, l'augurio è di trascorrere un'ottima serata.